Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono, grazie ovviamente allo staff tecnico e di regia. Allora, i consumi delle famiglie sono in moderato aumento, sostenuti da una riduzione consistente della propensione al risparmio. La ripresa dei prezzi si mantiene. Questo lo dice l'Istat, si mantiene circoscritta. Migliora la fiducia dei consumatori e delle imprese. L'indicatore anticipatore segnala il proseguimento dell'attuale ritmo di crescita dell'attività economica. Insomma, per l'Istat, in Italia l'andamento dell'attività economica risulta positivo. E noi ne parliamo con Giovanni Passali, esperto di economia e finanza, impegnato nella pastorale sociale del lavoro, nel Lazio, esperto di progetti di costituzione di circuiti di economia solidale locale. Professore, benvenuto, grazie.
Grazie a lei, benvenuto.
Allora, qualcosa non torna oppure è ancora troppo presto per vedere i reali risultati di quanto prevede l'Istat?
No, io direi che qualcosa non torna, almeno l'Istat ha rilevato un primo dato positivo, ma bisogna ricordare che veniamo da una congiuntura favorevole, in questo caso dovuta anche agli effetti temporanei ma benefici del Job Act e poi dal fatto che nell'anno scorso i prezzi del petrolio sono stati abbastanza contenuti. Questo però non toglie che la crisi perdura, perché il quadro internazionale comunque è più grande di quello italiano e da questa crisi ancora non siamo usciti.
Questa crisi, secondo lei, è affrontabile con un'alternativa, quindi un altro impianto e altre strategie economiche, altre politiche sempre in questo ambito, oppure è questione, come dire, di aspettare i tempi giusti o le congiunture, come si suol dire, astrali, positive?
Sì, forse dobbiamo ricorrere alle congiunture astrali, però guardi, io ritengo che in questa situazione aspettare semplicemente non sia sufficiente. Occorrono politiche economiche, finanziarie, monetarie completamente differenti. Sicuramente occorre una struttura, un'architettura europea completamente differente da questa. Finché questa permane, io ritengo che non sia possibile.
Professor Passali, se può gentilmente ripetere l'ultima frase, perché la tecnica sempre ci fa lo sgambetto. A proposito,
provo a parlare a voce un po' più alta.
No, è questione di linee, è un contenzioso aperto.
Ah, va bene. Comunque stavo dicendo che finché non cambia radicalmente la struttura, l'architettura europea, non potremo uscire da questa crisi. Il mio giudizio si basa essenzialmente anche su quanto detto nell'Evangelii Gaudium da Papa Francesco. Il denaro deve servire, non governare. Finché il denaro governa, purtroppo ci sarà sempre una parte consistente della popolazione che soffrirà di questo governo, mentre una piccola parte beneficerà del governo del denaro.
Lei sta facendo riferimento quindi a quella distanza tra finanza ed economia reale?
Certamente, questa purtroppo ancora oggi permane. Le soluzioni messe in campo, in particolare dalla BCE, dalla Banca Centrale Europea, sono soluzioni di maggiore di liquidità che finisce nel sistema finanziario, e chiaramente questo da un lato tiene in piedi questa architettura finanziaria, dall'altro aumenta la distanza fra finanza ed economia reale.
Ma quanto le politiche pubbliche dei vari paesi che fanno parte in questo caso dell'Unione Europea possono fare per, mi consenta l'espressione, trascinare la finanza nella realtà?
questo in questo momento molto poco, perché la finanza è internazionalizzata, le politiche monetarie ovviamente sono sempre molto preoccupate delle questioni, delle problematiche della finanza, e molto poco preoccupate invece dell'andamento dell'economia reale. Del resto in questi anni l'Istat mi pare faccia riferimento alla spesa, riferimento è temporale al 2001. Io ho potuto controllare un attimo fa, nel 2001 sì. Avevamo il debito pubblico era di 1.600 miliardi, oggi è di 2.200, ecco. Quindi purtroppo se si fa finanza in questi termini è chiaro che o si fanno politiche monetarie che tengono d'occhio questi termini, è chiaro che il risultato non può essere positivo. E poi alla fine in ogni caso il risultato di chi paga questo debito lo paga sempre l'economia reale.
Allora c'è e rimane, secondo il ragionamento da lei espresso, questa frattura inconciliabile, no?
Sì.
Quanto è dato allora ad uno Stato che è molto reale, visto che è fatto da gente altrettanto molto reale, quanto è dato a uno Stato, quanto margine è dato per intervenire, non dico nel diminuire questo gap che sembra comunque rimanere tale, per migliorare la propria posizione, cioè stiamo parlando di due binari completamente diversi.
Purtroppo sì, quindi allo Stato in questa situazione rimane poco. Certamente lo Stato comunque rimane localmente una autorità tra virgolette assoluta, e quindi potrebbe cominciare a spingere per cambiare strutturalmente questa situazione. In questo momento io chiaramente non mi sento di essere, cioè voglio essere realista e non trovo occasioni di ottimismo, anche perché osservo anche che da un punto di vista dei commenti politici, per esempio recentemente sono stati celebrati i 60 anni del Trattato di Roma e è stato ricordato Altiero Spinelli, che era un radicale che aveva delle gran brutte idee, insomma, sostanzialmente l'Europa del Trattato di Roma, fondata da tre politici non a caso cattolici, questa è stata dimenticata.
Certo, insomma abbiamo anche capito che in qualche modo, anzi senza qualche modo, la finanza detta la linea politica. Possiamo spingerci fino a questo punto? Lo chiediamo a Francesco Marsi, corresponsabile area nazionale di Caritas Italia. Benvenuto, grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora,
prego.
Prego, no, chiedevamo appunto un suo contributo a riguardo.
È evidente che, diciamo, le politiche europee in questo momento quantomeno non hanno, diciamo, una prospettiva di tipo sociale. Il richiamo indubbiamente importante riguardo alla tenuta dei conti pubblici, a una capacità dei governi di tenere sotto controllo la spesa, se da una parte evidentemente è norma di buonsenso e soprattutto nel caso italiano norma necessaria, dall'altra non può non tenere conto questo tipo di approccio alle situazioni reali dei paesi. Evidentemente, ovviamente dal mio osservatorio sul tema delle povertà e del disagio, situazioni che evidentemente non possono essere risolte, diciamo, soltanto con politiche, diciamo così, di bilancio restrittive su alcuni temi. Anzi, chiaramente il problema del disagio poi fa aumentare in termini poi sociali e poi anche politici quel clima di scontento, di avversione rispetto a una dimensione europea che percepita evidentemente soltanto come restrittiva e surda rispetto alle condizioni dei singoli paesi.
Ci sono, Marsico, dei segni, dei tentativi che invece cercano di superare, mi verrebbe da dire di guarire questa frattura, anche tra l'altro a questo punto tra cittadinanza e politica, oltre che tra politica e finanza, tenendo presente che la finanza poi gestisce in qualche modo la politica.
Guardi, non vorrei sembrare semplicistico o troppo ottimista. È evidente che, faccio un esempio per per rendere più semplice il ragionamento, tutte quelle politiche che in qualche misura a livello nazionale si affrontano il tema del disagio, delle condizioni dei soggetti che sono esclusi dal mercato, dalle condizioni di sviluppo complessivo dell'Europa, evidentemente riducono questo gap, questo divario. Penso che nel caso italiano la prospettiva di una norma sul tema della povertà, come appunto è stata, diciamo così, definita dal Parlamento qualche settimana fa, che seppure ancora limitata, seppure ancora appunto non capace di risolvere, assolutamente affrontare complessivamente per i servizi di bilancio la questione della povertà stessa, vanno in questa direzione. Cioè io credo che se i governi sono in grado di contestualmente dare ovviamente attenzione allo sviluppo economico, certamente, ma anche segnali di attenzione rispetto ai ceti che più hanno subito la dimensione della crisi, e dall'altra compatibilmente a un ragionevole utilizzo dell'arma del pareggio come appunto strategia complessiva, questo riduce il senso di disagio. Le persone hanno bisogno, soprattutto quelle che fanno più fatica a vedere una speranza per la propria vita e per le proprie condizioni, hanno bisogno di sentire una comunità europea e nazionale capace di ascoltare questo tipo di sofferenza, di fatica, altrimenti evidentemente fare sfoghi o proclami contro i populismi evidentemente diventa un po' contraddittorio e anche paradossale.
Professore, quindi in qualche modo possiamo dire che si stanno rompendo questi meccanismi perversi? Pronto, professor Passali?
Ah, diceva a me, mi scusi.
Sì. No, prego.
Diciamo che purtroppo ora è una situazione nella quale si moltiplicano i segnali di uno scollamento continuo, cioè anche la comunità europea mi pare che sta perdendo le buone occasioni che possono capitare per mostrare un volto diverso, una politica diversa e rischia di dare spazio ai populismi. Io ho l'esempio sotto gli occhi di quello che sta accadendo purtroppo nelle zone terremotate, dove da un lato il governo, ahimè, aveva promesso 2000 casette e attualmente sono una ventina, dall'altro il tema dell'impegno economico per far recuperare quella situazione è in discussione, è una discussione tra il governo italiano e la comunità europea. In una situazione auspicabile avrebbero dovuto esserci 2000 casette timbrate e pagate dalla comunità europea, sarebbe stato uno splendido esempio, probabilmente anche a costo contenuto, per mostrare una Unione Europea che viene incontro alle necessità della popolazione. Invece purtroppo sta accadendo il contrario.
Marsico, allora, a questo punto forzare le regole dello Stato o quelle imposte o decise dall'Unione Europea, dipende dai punti di vista, o allearsi con la cittadinanza e creare quei movimenti definiti, così tagliando la mela a metà, populisti?
Guardi, domanda impegnativa. Io forse non le rispondo, ma dico, credo che lo sforzo di un orientamento, sano orientamento della spesa pubblica, con una prioritizzazione chiara e soprattutto sostenibile, è una responsabilità dei governi. In altri termini, non do, diciamo così, ragione alle politiche di contenimento della spesa, però di sicuro è evidente che vanno messe, diciamo così, con ordine e priorità chiare quelle che sono le questioni dei singoli paesi, e ovviamente riducendo per quanto possibile non soltanto gli sprechi, ma rendite di posizione, spesa improduttiva. E quindi in questo senso sì, d'accordo, contrattare con l'Europa una strategia ragionevole di contenimento della spesa, però fare responsabilmente il proprio lavoro. Questo è un problema non soltanto della classe politica nazionale, ma anche degli enti locali e delle regioni. Dall'altra, evidentemente, appunto, se questo fosse possibile, e quindi è evidente, io ho fatto già l'esempio sul tema della lotta alla povertà, se alcune priorità sono vere priorità che attraversano il paese, su questo si può fare un nuovo patto di cittadinanza complessivo. Cioè se lo sviluppo, la lotta alla povertà, un paese che risponda ai deficit diciamo così strutturali nei vari campi che riguardano appunto i propri settori vitali della propria vita evidentemente rende possibile un patto di cittadinanza diverso, più credibile. È chiaro, diciamo, gridare soltanto a un'Europa cattiva e non dare segnali di responsabilità evidentemente ci rende deboli in Europa, ma ci rende deboli anche nei nostri territori. E continuo a dire, questa è una responsabilità non soltanto delle classi politiche nazionali, c'è un problema appunto di responsabilità, di contenimento della spesa, di miglior utilizzo che attraversa, io direi forse dal governo nazionale ai governi locali, ma forse anche ai soggetti privati e istituzionali territoriali.
Allora, Marsico, Acri e Caritas hanno proposto tempo addietro di siglare un patto aperto contro la povertà a tutti i soggetti sociali interessati alla lotta proprio per estirpare questo che definite giustamente flagello in Italia. Di cosa si tratta? I primi risultati quali sono?
Ma è quello che dicevo in una concretizzazione molto, molto semplice. Noi abbiamo, come dire, lavorato con le associazioni che si occupano di povertà, ma anche con i sindacati, con alcune associazioni datoriali come Confcooperative e con alcuni soggetti istituzionali come ANCI, Lega Autonomie e con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, per dire troviamo un minimo comune denominatore per definire una normativa nazionale di contrasto alla povertà. Questo è avvenuto. Questo fronte di soggetti che adesso si chiama Alleanza contro la Povertà è riuscito in qualche misura a, non voglio dire condizionare, ma contribuire a uno sforzo normativo che ha prodotto appunto una legge che è stata siglata qualche settimana fa, la prima legge di contrasto alla povertà. Evidentemente adesso mancano i decreti attuativi e soprattutto, guardi, manca, e nel nostro paese è la cosa più drammatica, diciamo così, un orientamento complessivo del paese anche a tutti i livelli, diciamo così, di governance istituzionale ma anche di mobilitazione territoriale, perché questa legge che noi auspichiamo, i cui decreti vengano prodotti, diciamo, nei prossimi mesi, affinché appunto questa cosa non sia una norma sulla carta, ma sia un impegno collettivo, comunitario, che attraversa appunto i prossimi mesi. Ecco, questo è un esempio, figuriamoci, non risolutivo, di come appunto i soggetti sociali responsabilmente si fanno carico non soltanto di una richiesta, ma di una modalità di lavoro, si fanno parte attiva rispetto alle istituzioni nazionali, ma soprattutto si impegnano sul piano locale ad accompagnare, diciamo così, questa misura di lotta alla povertà nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
Passali, una battuta a conclusione di questo nostro incontro. Si potrebbe avere, dunque, secondo quanto prospettato da Marsica, anche un nuovo assetto democratico in un certo senso?
Beh, certo, quello da augurarsi è che io non giudico di per sé negativo il populismo, quello che è negativo è che il populismo diventi una deriva, quindi occorre chiaramente una unione tra le forze politiche e le ragioni di chi cerca di difendere il popolo. Oggi domina la finanza, si lascia spazio alla finanza, questo non fa che dividere l'ambiente sociale e non fa che dare forza agli estremismi. Questo chiaramente è soltanto negativo.
Allora, grazie a Giovanni Passali, grazie a Francesco Marsico, buona vita e buon lavoro.
Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM.